tenendo conto della realtà. Cioè, purtroppo, ci mettiamo un purtroppo, ormai abbiamo, non dico un'auto a testa, ma ci stiamo andando vicini. Allora, o riusciamo a rimuovere questa necessità, e riusciamo a rimuovere questa voglia, perché ci sono questi due motivi per cui c'è un'auto a testa, non ce n'è un altro, o ne abbiamo bisogno per andare a lavorare, o perché sì, ho la possibilità economica, la regalo al neopatentato, anche se ce ne fa di poco, ma ce l'ha. Oppure parliamo del nulla, se non facciamo un passo in questa direzione. Lo vediamo anche in paese, nelle cose normali. Nessuno ne parla dei parcheggi perché così facciamo finta di non vedere, ma in realtà se mollassimo fuori ogni tanto i vigili faremmo incette di multe. Cioè, è un parcheggio selvaggio dappertutto ormai, no? Però facciamo finta di non vedere. Dopodiché pretendiamo di stare sulle ciclabili, ma no, se abbiamo automobili non sappiamo neanche più dove mettere, quando le accendiamo bisogna poi avere le strade per farle girare, non è che possiamo far finta. La seconda, poi ce n'è una terza considerazione, se non va la casa dell'acqua, perché la stessa frase il sindaco ce l'aveva detto all'inizio, no, finché ci sono io non si fa, però c'era anche stato detto: vi faremo un programma di qualcosa di meglio per risparmiare la plastica. Non vorremmo finire il mandato rimanendo in attesa. Ultima cosa invece, sulla questione strade. Sulla questione strade e autostrade. È vero che non siamo noi a costruire le autostrade e neanche le strade, però possiamo andare nei tavoli. Mi fa piacere, fa piacere sapere che adesso ci siete, ma voglio dire, l'autostrada così non è adesso, eh. Sono ormai una decina d'anni che è così quell'autostrada. Ne abbiamo cominciato a parlare prima del 2014 del problema. La strada per Modena è così, non saprei dire da che anno, ma andiamo indietro un bel po'. E quelle sono necessità. Un problema della strada per Modena, una parte del problema della viabilità verso Modena era risolvibile fino a quando la maggioranza che governa Modena non ha deciso che un secondo ingresso in tangenziale all'altezza della zona Grande Miglia, adesso per capirci un po' prima, non lo volevano avere. Era quello che serviva a noi per scaricare la parte sud del paese verso Modena. Ma ce l'hanno bocciato allora. Loro, mi ricordo perché ho fatto un intervento nel mandato precedente in questo consiglio a dicembre 2014 o 2015, e però lì nessuno ha detto niente. Un partito ha deciso che noi potevamo star fuori dalla tangenziale di Modena o andarci per la strada vecchia, non l'ha deciso il Padre Eterno. E allora è su questo che non vorremmo vedere che la maggioranza prende posizione. Prende posizione pubblica che si fa sentire, perché se continuiamo a dire che aspettiamo il collegamento autostradale per Sassuolo per vedere risolto il problema, da quel che si sta capendo, forse i nipoti vedranno il progetto, ma di sicuro non lo vedono neanche loro realizzato, perché o non c'è il progetto o non ci sono i soldi, poi ci sono i soldi e non va bene il progetto, perché immagino lo sappiate. No, non era ancora, ero ancora consigliere io, ma comunque Muzzarelli in consiglio provinciale ha detto chiaramente, parliamo della fine 2018, poco prima che finisce il nostro mandato, che come è fatto il progetto per Modena città non va bene. E che gli ho risposto: aspetti a dirlo il giorno dopo che pensiamo di partire. Quindi il progetto della Modena-Sassuolo a Modena non va bene. Poi mancheranno i soldi, perché andiamo. Allora, un'idea che ho già detto, la ripeto così rimane registrata. Quello svincolo lì all'inizio era a due corsie strette. Poi c'era un problema nell'immissione ed è stato rimesso a una corsia. Possiamo far valutare tramite la provincia che socia, i signori dell'Auto Brennero, se fosse possibile a velocità ridotta mettere a due corsie? Perché alla fine è un problema di numero di automezzi, non è mica un problema d'altro. Siamo in fila anche quando vediamo giù quelli che passano in direzione Bologna con dei vuoti incredibili, ma noi rimaniamo in fila perché due corsie vanno in una. Bene, grazie.
Assessore Tebaste, che sto... no, consigliere Lugli, prego, prego.
Sono un cavaliere, lascio la parola alla signora.
Allora, prego, assessore Tebaste.
Sì, io volevo solo sottolineare, secondo me, l'importanza anche sociale che ha il collegamento tra Campo Galliano e Borgo Dogaro, soprattutto per i nuclei familiari e spesso per i ragazzini, gli adolescenti che abitano nella zona via Zamboni, quindi Borgo Bilancia si chiama, giusto? Borgo, quelli di Canale Carpi, e anche chi abita di là, in via Fornace, perché così tramite via Bastiglia avremo un collegamento abbastanza sicuro. Quindi queste ciclabili e così anche magari la stessa cosa per via del passatore, cioè non sono solo bike to work, ma sono anche proprio bike to live, to school. Cioè, sono quindi insomma, e ovviamente gli abitanti di Panzano che vedono una prima realizzazione di un primo tratto per poi proseguire e realizzare anche e completare il collegamento con la frazione.
Grazie, consigliere Lugli, prego.
Sì, grazie. Colgo con felicità il fatto che comunque sia l'assessore Petacchi che l'assessore Tebasti giudicano il Bike to Work un ottimo progetto, un ottimo punto di partenza per un diverso modo di spostarsi. Non era stato così quando il progetto era stato presentato. Colgo favorevolmente il fatto che questa amministrazione ha cambiato idea, quindi sono molto felice. Sul resto rimango molto scettico, quindi il mio voto sarà contrario. Grazie.
Assessore Missori, prego.
Buonasera a tutti, non volevo intervenire solo per una puntualizzazione, ma visto che la cosa è stata ripetuta, forse è necessario un chiarimento. Qua si fa cadere sotto lo stesso cappello di bike to work, che magari chiamiamo ciclopendolarismo, al di là dei titoli che mi piace di più, e si fa ricadere però proposte di natura molto diversa, tutte interessanti sicuramente, ma assolutamente diverse. Qua si sta parlando di infrastrutture che facilitano il ciclopendolarismo. Precedentemente, invece, era stato proposto di incentivare economicamente le persone nel fare questo trasferimento indipendentemente dalle infrastrutture. Proposta interessante, ci si sta lavorando anche a livello regionale, però sono due cose diverse.
Bene, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera che è sul rendiconto. Allora, chi è favorevole? Centro-sinistra Campogalliano, contrari? Progetto Campogalliano, Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità, uguale? Ok, quindi. Bene. Passiamo all'ultima delibera. Ho perso il... che è l'approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Modena, scusate, Novi di Modena e Soliera e l'Unione Terre d'Argine per la gestione attraverso l'Unione delle Terre d'Argine del Centro di Educazione, Ambiente e Sostenibilità, detto CEAS. La parola all'assessore Messori. Grazie, dottor Bertolani.
Buonasera di nuovo. Con questa delibera si propone al Consiglio Comunale di partecipare alla gestione del Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità dell'Unione delle Terre d'Argine e di usufruire dei servizi che esso eroga. I CEAS realizzano attività educative sui temi della sostenibilità e quello di Unione lo fa con un particolare accento sui temi ambientali. Si tratta di attività rivolte alla popolazione giovane e adulta, quindi non stiamo parlando soltanto di scuole. Quali sono stati i pregressi? Allora, in Emilia-Romagna i CEAS sono coordinati da ARPAE, il CEAS di Unione quindi è uno dei 38 accreditati, dove 38 è un dato di marzo 2022 preso direttamente dal sito di ARPAE. La distribuzione dei CEAS a livello nazionale è a macchia di leopardo, ci sono regioni che ci hanno investito più di altre, sicuramente nel nord Italia la maggior parte dei CEAS si trova proprio in Emilia-Romagna. Essendo Campo Galliano socio dell'ente parchi dell'Emilia Centrale, in passato ha usufruito di servizi del CEAS dell'ente parchi, che pure ne ha uno. Infatti, se si va sul sito di ARPAE, dove si parla dei CEAS, si vede dalla mappa che Campo Galliano è in verde, dove verde è il colore che rappresenta i centri delle aree protette. Solo che il CEAS dell'ente parchi si occupa essenzialmente di biodiversità e patrimonio naturale, limitando le proprie attività alle scuole. Questo è il motivo per cui si è guardato al CEAS di Unione, cui afferiscono già gli altri tre comuni. Essendo il rinnovo triennale, il precedente momento utile per aderire sarebbe stato 3 anni fa, ma era il famoso 2020, quindi questo è il motivo per cui ne stiamo parlando adesso e non allora. Allora, che cosa fa il CEAS e in particolare che cosa fa il CEAS di Unione? Il CEAS dell'Unione delle Terre d'Argine ha un'offerta tematica che è ampia, come dicevamo non si limita alle scuole, e per dare un'idea, con un elenco assolutamente non esaustivo, mi sono segnato giusto un paio di punti. Fa sensibilizzazione sui temi che ci si possono aspettare, quindi aria, acqua, alberi, rifiuti, mondo animale, con particolari focus interessanti, penso per esempio a quello sul rifiuto tessile e al cosiddetto fast fashion. Si occupa di divulgazione, parliamo di Agenda 2030, ma parliamo, non so, dell'ultimo rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico, il sondaggio sulla qualità dell'aria percepita all'interno del progetto Life Prepare, quindi ha uno sguardo più ampio rispetto a quello dei singoli territori dove opera, però parla anche di iniziative territoriali, penso per esempio adesso quella regionale relativa ai 4 milioni e mezzo di alberi, oppure ad altre comunali, ricordo un focus sempre in merito alla piantumazione di alberi sul comune di Solliera. Poi accanto alle attività scolastiche, i metodi che usa sono concorsi, sono banchetti, ha un'ottima newsletter, produce anche dei mini video esplicativi e divulgativi. Ecco, premesso che cosa è, che cosa fa il CEAS, venendo quindi alla deliberazione, l'iter qual è? C'è stata innanzitutto una lettera da parte del Comune di Campo Galliano che ha chiesto la possibilità di partecipazione al CEAS di Unione. Poi, trattandosi di un servizio, di uno di quei servizi che i comuni conferiscono all'Unione, il passaggio è prima all'interno di tutti i consigli comunali e in seguito all'interno del consiglio unionale. Quindi, se stasera il consiglio comunale di Campo Galliano decide di aderire, dopo ci sarà un passaggio nel consiglio d'Unione a cui seguirà un bando di gara per l'affidamento del servizio. Negli ultimi 3 anni il servizio è stato assegnato alla cooperativa La Lumaca. Un'ultima nota sui costi, dopodiché la relazione è conclusa. Nel bilancio di previsione unionale 2023-2025 per l'appalto del CEAS è stato iscritto un importo di 73.500 euro, lì a riferimento al triennio. Il criterio di ripartizione è quello basato sul numero di abitanti e Campo Galliano parteciperebbe con un 7,6%. Allora, siccome l'affidamento decorre dal 1 agosto, nel 2023 avremmo come Campo Galliano 2.490 euro, mentre negli anni successivi, calcolando l'anno intero, 5.670 euro per il 2024 e altrettanti per il 2025. In totale sul triennio in pratica sarebbero 13.830 euro per il comune di Campo Galliano. Io ho concluso.
Grazie Assessore, avete delle domande o dichiarazioni? Consigliere Rubiani, prego.
Sì, grazie. Così dal punto di vista generale siamo d'accordo su questa delibera, anche se andando poi a vedere che cosa fa davvero il CEAS e come, sì, non è che ci siano, non c'è molta trasparenza di informazioni, si viene rimandati al sito della Lumaca per l'appunto dopo un attimo, che è una cooperativa con 35 persone sostanzialmente addetti, però sul quale non si riesce a trovare né un bilancio né molto di più. Ecco, quindi siamo a favore a questa delibera, ma invitiamo il sindaco, che è anche assessore in unione, in sede di rinnovo, perché quest'anno ci sarà il rinnovo del bando, se abbiamo capito bene, far sì che sia più dettagliato e più chiaro che cosa ci forniscono. È vero che il bando 3 anni fa ha partecipato alla fine solo alla Lumaca, quindi era poco difficile perdere quel bando lì, però insomma è meglio capire esattamente di cosa ci aspettiamo che facciano. Il voto è favorevole.
Altri? Consigliere Lugli, prego.
Sì, io sono un po' più dubbioso e quindi il mio gruppo si asterrà, anche perché nella serie di documentazioni che avevo chiesto e mi è stata fornita, nella ammissione degli operatori economici, che erano stati 3, alla fine ne venne selezionato solo uno per poter partecipare al bando. Quindi sono quelle cose che non riesco a capire. Se un bando finalizzato a solo quell'operatore economico, o effettivamente c'è una vera gara per aggiudicarsi questo bando, mettendo sul piatto maggiore trasparenza, maggiore professionalità, maggiore offerta, e quindi noi ci asterremo. Grazie.
Ma dico solo una cosa, perché sai, quando si parla di gare, di cose, allora io, se c'erano 3 che hanno partecipato e poi alla fine ce n'era solo uno, forse non avevano i requisiti. Cioè, quindi non lo so, adesso non voglio, perché sto parlando di una cosa che non ho, non vorrei così, però insomma, delle volte guardano i preventivi, ma guardano anche i requisiti, ecco, solo questo. Lo segue, comunque lo segue l'ufficio ambiente di Carpi, quindi ok, scusate, non parlatemi sopra, perché altrimenti non si riesce, se volete. Comunque noi finora non ne facevamo parte, quindi adesso è chiaro come seguiremo, come ha chiesto anche il consigliere Rubiani, insomma è chiaro che lo fa l'ufficio di Carpi per tutti, ma ci guarderemo, ecco, come viene fatta. Consigliere Gardini, prego.
Beh, visto che ultimamente si sente sempre più parlare di investire in ambiente e cultura, l'ambiente, e quindi non solo quindi in termini economici, questo è il caso in cui si investe appunto sia in cultura, educazione ambientale, anche in termini pratici, quindi adesso anch'io tutto quello che c'è dietro, le risposte da Lulli non le so dare, però insomma è un sì forte e deciso, insomma, su un tema che è molto sentito. Grazie.
Ok, allora mettiamo in votazione la delibera così come presentata. Chi è d'accordo? Chi è favorevole? Centro-sinistra Campogalliano, progetto Campogalliano, contrari? Nessuno. Astenuti? Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Ok. Ok, ho chiesto una cosa al segretario. Allora, ci tenevo, anche se molto brevemente, perché poi in realtà a fare un aggiornamento anche più ufficiale qua in consiglio sulla vicenda IMAG, anche se ho subito dopo l'ultimo patto dei sindaci di quando, dunque di mercoledì. Sì, di mercoledì, ho subito dopo, appena finito proprio, ho mandato un messaggio ho informato insomma i capigruppo. Stiamo tentando di, come sindaci, sapete tutti che il patto dei sindaci, scusate, patto di sindacato, stavo dicendo, scade il 30 aprile e senza questo patto c'è una diversa conformazione, cioè le quote pubbliche rimangono comunque pubbliche, però non sono più, diciamo, tutelate, non c'è più la tutela che invece esprime il patto di sindacato. E sapete bene che ci sono, sto semplificando, dico due, ma insomma non sono proprio, diciamo che ci sono due modi diversi di intendere un po' quello che bisogna fare fra i vari soci pubblici, e ci stiamo provando a mettere d'accordo per, l'avete forse visto anche, poi io avevo avvisato subito i capigruppo perché stava per uscire, poi comunicato sui giornali, stiamo cercando, abbiamo fatto la proposta letta dal sindaco Prandini di Concordia di proporre un patto di sindacato ponte di un paio di mesi per poter avere il tempo di andare a valutare bene la proposta che il socio privato principale di IMAC, cioè ERA, ci ha fatto e che abbiamo visto in due incontri sempre con il patto di sindacato nelle settimane scorse. ERA ha di fatto proposto due fasi, una che serve per andare a vedere e provare il piano industriale nuovo in cui ERA farebbe un grande investimento e poi invece la fase, diciamo, finale, risolutiva, che sarebbe quella in cui si va a un consiglio del CDA paritetico e quindi ERA acquista più potere anche dentro al consiglio di amministrazione. Nel patto ponte abbiamo pensato tutti quanti, cioè per cercare di cogliere quello che ci accomuna come proprietà pubblica, di mettere il punto fermo sulla proprietà pubblica intesa sia come quote ma anche come governance, quindi del CDA, quindi avere la maggioranza, e quindi abbiamo proposto un ordine del giorno che doveva essere nella nostra intenzione firmato, quindi sottoscritto da tutti i sindaci o da chi ci voleva stare, insomma, però ha senso se c'è una maggioranza, e poi proporre al Consiglio Comunale una delibera in cui andiamo a rinnovare, non rinnovare perché a rifare, perché non è più rinnovabile, quindi a questo nuovo patto ponte, insomma, ad approvare questo patto ponte. Non ci siamo riusciti a farlo per portarlo in consiglio adesso perché ci sono delle indecisioni da parte di una parte dei sindaci dei comuni e quindi siamo fermi a questo punto. Insomma, l'ordine del giorno l'ho inviato già direttamente fotografato ai capigruppo, quindi ce l'avete già, quindi non ne do lettura, insomma, ma si diceva appunto di arrivare a un CDA come era tra l'altro anche fino al 2016 di IMAG, di cui faceva parte anche il socio privato che ha il 25% delle azioni, mentre dal 2016 è stato non ne fa più parte, insomma, ecco. Quindi la nostra proposta era questa. Siamo a questo punto, ci dovrebbe, quindi il 30 aprile, che è fra due giorni, scade il patto di sindacato, quindi rimaniamo senza patto di sindacato, non è che per qualche giorno, per qualche settimana succeda niente, stiamo provando ancora a raggiungere un accordo che veda tutti i sindaci legati, insomma, anche se pare difficile, ci proviamo, anche perché nel momento in cui si va a decidere qualche piano industriale, a decidere una relazione più stringente, non soltanto come partenariato sociale, insomma, con ERA, è chiaro che crediamo molto nel fatto che se siamo come proprietà pubblica uniti è meglio, ecco. Quindi questa è la situazione, vi teniamo aggiornati che cosa succederà nelle prossime settimane.